Santa Enedis.
Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the Taroot Root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bartram Fabric, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Deprook e i fratelli Justin. Buon ascolto!
Ci siamo! Siamo di nuovo al Bartram Fabric, siamo di nuovo in diretta e sempre dai leggendari studi di Radiofonica. Siamo in pochi, ma le porte si aprono e continua ad arrivare bella gente.
Beh, ti sarà sembrato.
Il bella l'ho aggiunto così, così per rendere più frizzante questo attacco in assenza del nostro Smith, che solitamente ammorba gli spettatori nei primi 10 secondi, così che capiscano che si tratta di cinema, sì, ma soprattutto di cazzeggio. Quindi vi dico, siamo alla puntata numero 120.
Ma io volevo sentirti lì, chiedetelo a Air Director, poi dico, fare però voglio dire,
120, cioè 5 stagioni belle piene. Siamo arrivati anche in questa stagione alla 21 e come ha detto il nostro signorino buonasera, che ringraziamo sempre tanto poco, secondo me dovremmo ringraziarlo di più, dovremmo averlo più spesso con noi in studio, ma purtroppo non ci si concede. Comunque, se siete al cinema e volete sapere, no, che è che dice Smith, volete rompere le palle a quelli intorno a voi accendendo la luce del cellulare, fatelo pure, perché tanto noi siamo per le cose un po' sconclusionate, le cose anche un po' rivoluzionarie, se vogliamo. Comunque, arriverà tanta gente, sarà una puntata bella piena, sarà una puntata dove ci si aspetta anche un po' di menare, no? Suore e menare.
Suore e menare.
Poche suore, ma menare ci saranno. Venite subito su Facebook perché vi posteremo dei contenuti esclusivissimi e soprattutto vogliamo sapere di cosa andremo a parlare questa sera.
Di argomenti pesanti, come si evince anche perché è in studio, dallo spessore delle scalette, che sono stampate in marmo questa sera, prendete in mano e accorgetevene. Ebbene, parleremo di due titoli attesissimi, cioè Avengers Infinity War dei fratelli Russo, che trovate nei multisala, e la prima parte del film di Paolo Sorrentino, Loro, ovvero Loro 1, che trovate un po' dappertutto, al Postmoderno, allo Zenith, nei multisala, eccetera. Poi parleremo di Icaros a Vision, che dovrebbe aver visto il nostro Hans Delbruck, che è qui stasera in conduzione con noi, e stasera forse ci saranno sia Hans che Laszlo, cosa che non succede mai, quasi mai. Dovrebbe averlo visto anche Laszlo, almeno una quarantina di minuti ci ha garantito. E poi sempre il nostro buon Laszlo è andato al Medies a vedere I fantasmi di Ismael di Arnaud de Plessin, del quale dice gran belle cose. Rubriche solite, neanche le elenco, ma invece elenco i nostri ospiti per il momento, che sono Andrea Fioravanti, Nene Pampanelli, benvenuti. Dovrebbe arrivare anche Marco Della Torre.
Salve.
E a proprio Andrea Fioravanti chiedo, in assenza di Smith che è in ritardo gravissimo, di leggerci il box office.
Dunque, non so se sarò in grado, ma mi aiuteranno queste tavole della legge.
Basta che tu dica cose tipo euri, se sbagli dei congiuntivi,
cognome prima del nome.
Penso che sarà molto semplice allora fare questo box office. Primo incasso dello scorso weekend per Escobar, Il fascino del male, che tradurrei nel fascino della bamba, perché visto che Fernando León de Aragona racconta ancora una volta la parabola di Escobar, quindi primo incasso con 957.000 euro. Rampage, Furia animale di Brad Peyton, piomba al secondo posto con appena 486.000 euro, circa un terzo del suo incasso del fine settimana precedente.
Bravo, invece, anche questo, a volte devi dire euro e a volte euri.
Sì, certo, alterniamo, perché anche sbagliando le pronunce, a volte le azzecco, a volte no.
Bravo, bravo.
Scende anche Io sono Tempesta di Daniele Lucchetti, che passa al terzo posto con 295.000 euro. Segnaliamo anche il magro esordio di Molly's Game di Aaron Sorkin, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, con 160.000 euro.
Ne abbiamo parlato forse un po' troppo male, sì, tanto che abbiamo frenato la sua corsa.
Sì, secondo me un paio di di 100.000 euro li abbiamo bloccati noi.
Abbiamo spostato.
Tutt'altra musica per quanto riguarda la classifica parziale della giornata di ieri, perché oltre ogni aspettativa il dato relativo ad Avengers Infinity War dei fratelli Russo, primo con oltre 1 milione, che sommati agli incassi del 25 aprile lo portano a quasi 4 milioni di euro.
In 2 giorni.
E beh, direi che non è poco. Al secondo posto, ovviamente con cifre di altra portata, si piazza Loro One. Possiamo dire Loro One? Loro One è di Sema Internazionale. Loro Uno di Paolo Sorrentino con 161.000 euro nella giornata di ieri e un totale in 3 giorni di 842.000 euro. E insomma, Sorrentino, Paolino è andato abbastanza bene, direi, eh. Quanti giorni è? Martedì, sono 3 giorni.
Sì, 3 giorni, martedì, giusto, martedì, giovedì, 842.000 euro, bene. Un incasso, e poi ne parleremo più tardi e vedremo.
E quindi,
vedremo,
e vedremo come andrà.
Vedremo come andrà.
Direi che mi posso fermare qui, sono stato abbastanza
all'altezza. Sì, sì, sei stato bravissimo, bravissimo. Bene. Dovevi specificare un po' più, questi invece sono euro, quando dicevi euro, euro dicevi euro. Questi euro, invece questi altri euro, però ti formerai, ce la farai. Allora,
andrò a ripetizione di box office da Smith.
Non è facilissimo. Allora, cominciamo come sempre subito con la musica frizzantina e iniziamo. Questa sera abbiamo saccheggiato praticamente tutto Avengers. Iniziamo con questo pezzo molto vintage che infatti è legato nel film alla parte dei Guardiani della Galassia, inconfondibile. Questi sono gli Spinners, questa è The Rubber Band Man e tra pochissimo siamo qui per parlare di Avengers insieme a voi. Buon ascolto.
Alzare di un'altra.
Ed eccoci qui a parlare del nuovo Avengers Infinity War, che potremmo definire anche Infinity Family, perché i fratelli Anthony e Joe Russo buttano dentro, ne dico qualcuno:
vai,
Iron Man, Capitan America, Vedova Nera, Thor, Hulk, Doctor Strange, War Machine, Spider-Man, Visione, Occhio di Falco, Ant-Man, Pantera Nera, Gamora, Drax e quant'altro. Insomma, sì, ci stanno praticamente tutti in questo film che è una figata?
Per me sì. Vai. Per me è una figata.
Guarda che quando nominavi questi mostri strani, ne è entrato uno che già ti ha messo nel mirino. È quindi entrato... stai molto attento, Anzo.
Ne approfitto per salutare le mie fans.
Le tue fans.
Quali fans?
Arca però miseria. Posso sempre dire che
manca la fregna.
Però arriverà. Arriverà a pacchi.
Bene, allora, il film è il terzo Avengers, di fatto è anche il terzo film diretto da Joe e Anthony Russo, che sono quelli, lo ricordiamo, l'abbiamo già detto, di Winter Soldier e di Civil War, cioè il secondo e il terzo Capitan America. Per me i migliori dei registi Marvel, ma Perché dico che è una bomba? Perché effettivamente secondo me hanno fatto un lavorone, nel senso che chiaramente siamo nell'ambito del cinecomic e come tale va preso, ma mettere insieme tutti questi personaggi che ha elencato Hans, senza comunque c'è un minutaggio lunghetto perché sono 2 ore e mezzo di film, ma comunque metterci tutta questa roba senza lasciarli tutti quanti in superficie, dando comunque l'impressione che tutti siano protagonisti, non era facile. Loro secondo me sono riusciti alla grande, cioè riescono a intersecare tutti questi personaggi benissimo. Ci sono anche diversi toni, ecco, una cosa che non mi era piaciuta molto degli ultimi Marvel era tipo Ragnarok, il Thor Ragnarok, che era una pagliacciata, ridanciano, presa per il culo eccetera. Loro sono riusciti a mantenere un po' quel tono leggero del cinecomic Marvel, ma non sputtanandolo, tipo diciamo dal massimo dei Guardiani della Galassia fino a un Doctor Strange per chi l'ha visti, però a fronte anche di momenti drammatici, veramente drammatici, più adulti del solito, devo dire.
Hai detto a frore?
A fronte ho detto.
Perché io l'ho portato.
Annusi la scelta. Insomma, hanno fatto un lavoro un po' come quando vedete, per chi segue Game of Thrones, in cui in una puntata ci sono vari, cioè tanti frammenti con tanti personaggi, però a volte si avverte questa sensazione di mi manca qualcosa. Qui invece secondo me è tutto molto armonico da questo punto di vista. Mi volete fare qualche domanda prima che vado avanti, se no si sente solo la mia voce, magari qualcuno...
Ma ti sei divertito?
Di brutto, tantissimo. Vabbè, ascolta, io mi diverto sempre quando vado a vedere questi film, però ce ne sono alcuni che effettivamente sono molto più terra terra. Qui il divertimento era paragonabile, ecco, le scene d'azione che girano loro sono spettacolari, eccezionali, girate benissimo. Abbiamo Winter Soldier, cioè i migliori combattimenti in assoluto. Per me anche Civil War, so che Daniele non è d'accordo con me, ma insomma...
Ah, è cattivone, com'è il cattivone?
Il cattivone, ora ci arrivo perché è una bomba, anche quello è una cosa molto importante. Però ecco, dal punto di vista dell'azione è girata veramente, veramente bene. Loro sono bravissimi, come James Gunn nei Guardiani riesce a fare delle coreografie che sono quasi dei balletti. Loro fanno delle scene d'azione che sono, cioè ti catturano e senza essere una cosa fine a se stessa. Laszlo mi chiede del cattivo. Il cattivo Thanos è eccezionale perché è un cattivo sui generis, non è il cattivo malvagio e basta. Lui ha una sua sorta di umanità, anche se umano non è. Cioè ce lo fa vedere sotto diverse sfaccettature e soprattutto ha una motivazione lui, cioè lui vuole fare fuori il 50% della vita nell'universo.
Mi sembra un programma.
Per quale motivo? Cioè, per mantenere l'equilibrio.
Per dare il reddito di cittadinanza.
Per dare il reddito di cittadinanza. Esatto. No, allora la cosa bella è questa: nel fumetto lui lo fa perché è innamorato della morte e quindi per corteggiare la personificazione della morte uccide tanta gente. Però questa è una motivazione.
La morte gliela dà alla fine.
No, non me lo ricordo. Però, insomma, questa è una motivazione più malvagia. Qui invece è una cosa di... Come lui lo fa nella sua visione, per lui lo fa per il bene dell'universo. Perché
siamo
dice,
troppi.
Siamo troppi, sfoltiamo, che in fondo se vogliamo neanche. E bisogna dire che anche l'aspetto fatto in CGI fa trasparire un po' dell'espressione del volto di Josh Brolin. Per cui... Si vede anche la recitazione attraverso.
Infatti Josh nei panni di un fumetto, perché lui di solito è un attore molto impostato, molto...
Ne fa due, adesso esce anche il prossimo, dai, Deadpool.
Ah, in Deadpool fa Cable, ho visto da
Cable dal... che è un altro cattivone.
Ma un cattivone, no, antieroe, via, sì. Diciamo.
Dunque ci ha preso gusto il portafoglio e lui, devo dire.
Esatto. Giustamente, voi fate dire... questo mestiere per campare, non per l'arte, che ancora vi ostinate. Senti, a dire nelle vostre cazzo di recensioni.
So che voi siete anti-spoiler, però c'è qualcosa sui titoli di coda?
Allora, altra cosa, mi dai uno spunto per una cosa? Allora, anti-spoiler assolutamente sì, perché una cosa molto bella di questo film è che, non vi dico niente, non vi spoilero, però sul finale, poco prima del finale, c'è una cosa che ti fa, che a me ha fatto avvertire la paura, oddio adesso fanno la cazzata, e invece non fanno la cazzata e fanno una scelta anche coraggiosa, anche adulta, che ti lascia un po', chi è un po' più smaliziato forse no, però comunque fa un certo effetto. E anche le scene post credit riflettono un po' l'eccezionalità di questa cosa. Di solito noi abbiamo una scena prima dei titoli a scorrimento, cioè dopo i titoli animati, e una alla fine di tutto. Qui c'è una cosa diversa legata al finale, che non spoilero, però insomma anche lì ma c'è qualcosa a riguardo,
diciamo. È una citazione di un futuro prossimo.
Allora, una cosa è legata alla fine di questo film e riflette questa eccezionalità, e non posso dire di più. Un'altra invece è legata a un'anticipazione, probabilmente del film dell'anno prossimo e anche di un altro film dell'anno prossimo che uscirà per la Marvel, che è già stato indicato. Perché poi siamo alla fine della terza fase e molti dei supereroi vedranno scadere il loro contratto, si invecchiano eccetera, anche se è stato detto che un Iron Man senza Robert Downey Jr. sarebbe impossibile. In effetti io la vedo molto
difficile. Tu pensi
che
farà la fine di Wolverine?
In effetti
non lo so che
Downey Jr. gli ha fatto
sì, cioè è un tutto sulle sue spalle, tutto
anche perché spalle. Era uno dei personaggi secondo me minori di tutto l'universo.
Beh, sì, diciamo che non era tra i più, lui l'ha reso veramente il primo, il più amato, insomma.
Comunque vedo dello sperma nerd che aleggia in questa stanza. Cioè, siamo a livelli proprio.
Dico due cose ultime volanti che mi ero appuntato per non scordarmi, che il tempo sta finendo. Il lato serio del film, cioè quello che dicevo prima, l'aspetto serio un pochino più adulto, vede alcune cose molto belle, che sono innanzitutto Thor che dopo Ragnarok ritorna il cazzo di dio del tuono e non più un coglione, un pagliaccio, perché arriva con un nuovo martello e fulmina tutti con un tuono devastante, quindi è quello che era nei fumetti, ci vuole, cioè non è il buffoncello che abbiamo visto in quel altro film. E poi Steve Rogers, cioè Capitan America, non è più Capitan America, cioè dopo Civil War lo chiamano semplicemente Steve Rogers.
Caporale America.
No, ha un look diverso che richiama un po' la sua incarnazione nomad, che era l'eroe senza patria, allorché lui decise, cioè scopre degli scandali in una storyline di tanti anni fa negli Stati Uniti, perde un po' di fede in questa bandiera e quindi diventa l'eroe senza patria. Qui non viene detto però.
Ma lo scudo c'è.
Lo scudo l'ha perso nel film precedente. Qui c'è una sorta di sostituzione, anche quella interessante, non male. Comunque, insomma, ecco. Un film assolutamente, secondo me, da vedere, ovviamente per chi ama questi film. Se non li avete visti, non cominciate da questo, perché uno non capite niente, e due,
ma
comunque
questo
va a prescindere. No,
perché non abbiamo visto gli altri, non capiamo niente.
Certo, per questo. Siamo brutte persone. Intendevo quello, perché sarebbe anche faticosetto, perché comunque
ma se
tanta
vado al
roba,
tanta con Rossi. Dici che lui non mi aiuta a capire.
Ma voi ve lo godete e non importa capire tutto quanto. Però diciamo uno che non è al dentro, tu qualcosa l'hai visto, con sì, me no, vedesti, no, secondo me può essere divertente, se non altro.
Ma io gli Avengers non li ho mai visti perché mi sembrava questo polpettone troppo.
Ma qui fanno un bel amalgama. Comunque ragazzi, il tempo è finito, staremo a vedere.
Vado a prendere una birra.
Vai.
Vado anch'io.
Ah, tocca a me, che bello. Tocca a te. Allora, abbiamo, come diceva prima il nostro Lupus, saccheggiato questa colonna sonora, perché è una colonna sonora bella della venerdì sera, cioè per entrare nel mood del weekend. E allora, dopo gli Spinners, sì, andiamo con un altro grandissimo, questo è Ray Price, torniamo un po' indietro, un brano mitico, più che mitico, la prima volta lo ascoltammo nel 53, eravamo giovani ma già ballavamo su Heritage by the Number, poi hanno fatto tutti, da Willie Nelson a Cyndi Lauper, per cui ascoltatevi questa versione e sentitevi un po' country anche voi, perché noi lo siamo. Heartache number one was when you left me. Way. And heartache number two was when you come back again. Manca la fregna. You came back and never meant to stay. Now I've got
have lost your way.
Bad Traumfabrik, die fünfte Staffel.
Dai un po', facce ridere, dicono dalle tribune, dagli spalti, quando acclamano l'entrata di Laszlo Kovács su questo film. Devo dire, ora parleremo del film più atteso.
C'è una risata no, di Hans su di te, su quella cosa.
Film...
Ecco Marco Reatore, number one!
Il film più atteso del 2018, qual è? È Il Grande Escluso di Cannes, diciamocelo, perché se Garrone ci entusiasmerà sicuramente, perché il trailer già ha detto tutto, su questo film, su loro non sapevamo quasi nulla, perché anche il teaser e quello che è stato mostrato nei giorni precedenti all'uscita in sala era molto misterioso, a cominciare dalla locandina, una locandina completamente nera con la scritta loro, tutto vero, tutto falso. E siamo entrati in sala il 24 aprile, abbiamo fatto il nostro dovere, siamo stati, quantomeno io, la mattina del 24 aprile, tra i primi in città, perché ho avuto questo privilegio, questa fortuna di essere invitato al Postmodernissimo
a
vedere, il film in una matinée privata.
Erano le due azienda.
Ma che grande!
E abbiamo assistito a...
Fortunatissimo.
Allora, io qui mi fermo, lascerei la parola a... a chi il film lo ha visto, lo ha compreso e poi magari
mi sa un po' tutti, no?
Mi riservo di dire qualcosa in chiusura, perché
beh, come sempre, mi raccomando, quando mancano 7 secondi. Allora, io vorrei sapere dai nostri amici, penso sia inutile raccontare
la storia,
sappiamo che parla di Berlusconi, possiamo dire soltanto che è ambientato nel 2006, nella fase tra i suoi governi, quando c'era il centro-sinistra
in quella allegra fase d'opposizione
di tragica. E va bene, allora io comincio, vi do la parola, io dico soltanto gran parte delle critiche che ho visto su questo film, tra cui anche quella di Kovács, vertevano anche sul fatto che il film non fosse completo, cioè sul fatto che il film fosse diviso in due parti, ma questa, come sappiamo, non è una scelta del regista, bensì una scelta detta, cioè lui ha fatto un film da 3 ore e passa, dopodiché è stato diviso in due parti. Che cosa ne pensate? Chi l'ha visto, oltre a, so che l'hanno visto Hans, Andrea, tu Daniele l'hai visto?
No.
Non ancora. Michele no, Torre no. E allora solo noi. Prego. Dite qualcosa. Esprimete,
Andrea,
non abbiate paura.
Tu sei più
sorrentiniano.
Il più titolato.
No, non sono il più titolato, ma secondo me, cioè, io, a me il film, lo dico, non è dispiaciuto. Dopo i primi 20 minuti mi stavo un po' annoiando, dopo la prima mezz'ora mi stavo un po' annoiando, perché, come dire, era il solito sorrentino con l'alto e il basso, le citazioni, le frasi,
le pecorine,
sì, proprio quella.
Parliamo di animali.
Animali.
Sì. E tra l'altro poi gli animali, appunto, il rinoceronte in questo caso.
No, dico, le pecorine ci sono di vari tipi, sì. Però noi adesso parlavamo di animali.
Allora, secondo me sarebbe stato davvero tutto qui e non avrebbe detto niente di nuovo, se poi a un certo punto, così come è accaduto, secondo me Sorrentino ha avuto una svolta, si è davvero rianimato a partire dalla serie di Young Pop.
Assolutamente.
Solo perché lì, dopo 3 puntate, dopo una manciata di puntate, la serie andava in una profondità, in una serie... Era una serie che andava a scoprire determinati aspetti dei personaggi, quando Sorrentino in realtà rimane sempre sulla superficie. E la prima mezz'ora di questo film rimane sulle macerie, sulla superficie, sui corpi, sul sesso, sulla cocaina. A un certo punto, qui, come è accaduto già nella serie di Young Pop, Sorrentino fa qualcosa che non ho mai fatto, cioè rimette in gioco il suo stile, la sua regia. In questo caso mi sembrano davvero importanti le situazioni nelle due ville di Sardegna, la villa in cui accade di tutto, la festa, e la villa di Berlusconi. Anticipo quello che sarà per me una conclusione: secondo me non è un film su Berlusconi, secondo me è Sorrentino che ha bisogno di macro storie per parlare, il Papa, la Chiesa, Andreotti, in questo caso Berlusconi. Che succede? A un certo punto lui lì si rimette in discussione come tipo di regia e diventa quasi ieratico. C'è una scena in cui Berlusconi è sulla barca con la moglie nella famosa giornata senza cellulari pretesa, sì, da Veronica, non diciamo Veronica Lario, ma da Veronica semplicemente, così come lui non è Berlusconi ma è Silvio, guarda con una desolazione incredibile, con una cupidigia, una desolazione, una cupidigia, una malinconia, la barca dove sono stese quelle ragazze. I corpi non sono festosi, sembrano ieratici, cioè sembra un quadro bizantino, immobili, con lì Tarantini scamarcio seduto a gambe incrociate. Ecco, la cosa che a me interessa è che dopo la mancanza di Dio, cioè il bisogno in quel caso del pontefice di ricercare qualcosa, in questo caso c'è il bisogno sessuale, cioè Sorrentino ha analizzato il desiderio, in quel caso religioso, e in questo caso il desiderio sessuale, però non rimanendo sulla superficie come spesso gli era accaduto, in questo caso andando in profondità, partendo però dalla macerie, da tutto quell'immaginario che conosciamo di corpi, situazioni, frasi stentorie, cioè da quello che è il suo stile, però è andato, secondo me, ha fatto un passo più in là.
Simone.
Io parto da dire quello che ho detto fuori dai denti, qualcuno ne ha riso, ma non so perché. No, io mi aspettavo, essendo un film dichiaratamente invece su Berlusconi, fosse un film che arriva veramente fuori tempo massimo. Mi ha fatto un po' pensare al reality di Garrone, che faceva reality dopo che l'effetto Grande Fratello era finito. Però io non mi aspettavo nulla. In realtà questo film, che non è un film che non si può, insomma, in questo momento neanche giudicare, perché è a metà, questo ribadisco, ha molti pregi.
Questo è fondamentale dirlo, perché molti l'hanno ignorato e non capisco perché.
Questa confusione che io proprio non, per me è incomprensibile.
No, non deve essere chiara, ragazzi, questo deve essere chiaro, scusa se ti interrompo. Cioè, un film esce in sala, uno spettatore paga un biglietto.
Sì, tu hai detto questa cosa, io invece penso che sia un'opera di
Sacha Baron Cohen, non è la scena metà,
esatto.
Io credo che molta gente non tornerà a vedere il secondo.
Ma questo noi non è che stiamo facendo box office nella prima parte, adesso parliamo di un'opera.
Noi non possiamo giudicare un'opera senza averla vista tutta, a prescindere. Visto che si divide in due tempi, questo è il primo tempo di un film. Il problema è che questo film, scusa, finisci, no? Perché poi.
Però quella è una cosa di produzione,
no? No, no,
una
dico
scelta
dopo,
di produzione,
dico dopo, non è
una
scelta
artistica.
No, è una scelta artistica.
Ma no, perché non l'ha decisa, vabbè, chi ha fatto.
Però facciamo finire.
Al di là di questa cosa, che secondo me è eclatante, quindi non è manco da poter mettere in discussione. Dico, la cosa che secondo me funziona di più come concetto e come veicolo di idee in questo film su Berlusconi, fare un film su Berlusconi, che non è solo su Berlusconi, fuori tempo massimo, funziona per quello che ha detto Andrea, per quella scena lì, perché Berlusconi è dipinto per la prima volta non come un seduttore, ma come uno che viene sedotto, ed è una cosa secondo me straordinaria, che voi dite, sì, però in mezzo Sorrentino fa un'ora di pippe, coca e fregna, ok, mi sta bene, però c'è anche questo. E poi lì il travolgente, meraviglioso incipit, che direte anche questa è una sorrentinata, in realtà ha un suo prodromo, che è la grande bellezza, che dà un senso a quello che accade, perché nella grande bellezza, se ricorderete, l'apertura è su un fotografo giapponese che fa la foto a raffica alla bellezza di Roma ed è colpito da così tanta bellezza che cade svenuto dall'infarto. Questa pecora si ritrova fuori dal suo habitat, che è la natura, nella grande bruttezza che è
Villa Certosa.
Che
no,
sono
no,
le,
non si chiama
no,
Villa
no, è la villa di.
Sì. Che sono le immagini di un Mike Buongiorno qualunque, e c'è un dispensatore d'aria
a
falso,
0 gradi.
Esatto, che l'ammazza allo stesso modo, perché quella è la grande bruttezza. E se pensate all'ultimissima scena di questo mezzo film, come lo definisco io, cui la ragazza si volta, è esattamente la copia della ragazza che si volta,
bravissimo,
nella grande bellezza.
Bravissimo.
E questa cosa non può essere casuale. Io dico che Sorrentino, con tutti i suoi eccessi, i suoi limiti, questo ripetersi nella prima parte soprattutto, però c'ha degli slanci che appartengono solo a un grandissimo cineasta. E se abbiamo tutti parlato e replicato un trailer di 50 secondi su una canzone strafamosa, vuol dire che lui in qualche modo funziona sempre.
Perché è il più grande regista italiano. Questo lo aggiungo io senza aver visto.
Il più grande regista italiano non lo so. Prima di lasciare la parola a Laszlo, dico solo una cazzata. Cioè, io anche questa insistenza su Sorrentino, che è diventato la parodia di se stesso perché usa i cosiddetti sorrentinismi, queste cose, la caprella, la pecorella, eccetera,
è la roba sua,
esatto, cioè è quella, fateci pace, nel senso, può piacere, può non piacere. Io trovo che quando sia ostentato senza motivo, come era in This Must Be The Place o come in Youth, sia fastidioso. Quando è al servizio di qualcos'altro,
anche
come
nella
è
grande
stato,
bellezza, però.
Diciamo. Anche in parte nella grande bellezza, sì, però un po' meno lì, mi ha irritato meno. The Young Pop anche a me mi ha riconciliato con Sorrentino, perché queste cose c'erano, ma erano usate per qualcos'altro. Quindi,
ma
secondo
infatti,
me.
Infatti, quello che dico io.
La sorrentinata c'è, no?
Nonostante,
c'è la sorrentinata,
nonostante però, io non sia un amante del cinema di Sorrentino, non è che c'è da nascondersi, lo sapete chiaramente.
Non lo nascondi affatto.
No, appunto. Cioè, nel senso, questo film ho fatto un atto di cioè, come
di
dire,
fede.
Di attesa. Cioè, no? Mi sono preso un tempo perché voglio completare la visione del film. La critica che muovo è una critica che secondo me pone Sorrentino in una posizione scomoda per se stesso, cioè nel senso, l'operazione che è stata condotta da quelli che non sono gli studios italiani, ma che si vorrebbe esserlo, perché in qualche modo Sorrentino è l'unico che si può permettere in un film d'autore, no? Di spendere 10 milioni di euro come li ha spesi per fare Berlusconi, dunque è l'unico che ha un potere, una capacità di attrarre capitali, investitori su un cinema, avere una libertà autoriale totale, in questo caso fa un passo indietro, rinuncia ad essere un autore e si affida completamente a delle logiche di mercato. Io lo capisco il produttore o il distributore che dice fermati un attimo Paolè, allungami sto brodo de ste pippate, de ste scopate per 20 minuti, chiudiamo un primo tempo, incassiamo.
Cioè tu stai dicendo che era un film da 2 ore che lui ha allungato a 3 ore per dividerlo in due.
Incassiamo 2-3 milioni di euro, torniamo in sala dopo 15 giorni ne incassiamo altrettanti. Quelli che dovevano essere 3 milioni diventano 6 milioni. L'operazione funziona, però secondo me pone Sorrentino in una situazione di...
Però questa è una deduzione tua.
No, esatto. Questo è un dato di fatto.
Ma
ragazzi,
chi l'ha detto?
Cioè,
dove sta scritto?
Tu non puoi... Io ho appena visto, la settimana scorsa, ho avuto la fortuna e il piacere di rivedere, per la prima volta, di vedere in un grande schermo una delle opere più importanti che siano mai state realizzate in questo paese, con i soldi americani, dalla Metro Goldwyn Mayer, che non ha messo un punto in testa a quell'autore che si chiamava Bernardo Bertolucci,
900,
dove fa 900. 300 minuti di film.
Perfetto.
Dividendoli in due parti.
Ma chi t'ha detto che questo, chi logiche... ti ha detto che questo film è stato allungato? Chi te l'ha detto?
Questo,
cioè, da dove viene sta cosa? Questa
film.
È una tua supposizione.
Io guardo un film e mi rendo conto che secondo me...
Ma secondo te?
Ma scusa, posso dire la mia sul film? Ho visto il primo tempo di un film, 104 minuti di film, 14 minuti sono i titoli di coda, ne rimangono 90 minuti di racconto, 90 minuti di racconto, 65 sono di nulla.
Ma quello è un giudizio tuo. Se lui lo fa, se lui usa quel modo per raccontarlo, puoi dire mi fa cagare, ma
nulla.
Addirittura
allora,
posso dire l'ha allungato per farlo due parti, mi sembra una cazzata, anche perché sarebbe,
scusami,
dato la zappa sui piedi.
Ma lui non ti preoccupa che la zappa sui piedi non se l'è data, come quando guidava la 500 su Sunset Boulevard, l'avevamo prevista un mese prima, dice Sorrentino è quello, nuova
Vabbè.
Villa, pubblicità.
Qui c'è lui, comunque siamo
no, voglio andata... concludere il pensiero, se mi permettete, perché avete parlato tutti bene del film, potrò dire io che il film ha fatto cagare qualcosa? Sì, allora,
ma voglia.
Nel momento in cui il film doveva iniziare, lui l'ha interrotto. Io non lo accetto. Secondo me è scorretto. Da
è
un
mezzo
punto,
film.
Non è,
era
non
fine
è,
primo
lo,
tempo.
Dimostra di non essere un autore. Non c'è cinema in questo film. C'è tanta superficie. Non c'è cinema. C'è semplicemente vendita dei biglietti. Questo non è la posizione in cui si vorrebbe l'autore più importante e più influente in Italia.
Io un giorno dato voglio scoprì che t'ha fatto Sorrentino.
No,
t'ha fatto una cosa di brutto.
Bisogna saper guardare al cinema, ragazzi.
Io dicendo,
cioè, il cinema è una cosa.
A me Sorrentino me l'ha fatto conoscere lui. Io non lo conoscevo e lui me ne ha parlato entusiasticamente. Sono andato a vedere quel film che proiettava in quel cinema dove allora lavorava.
Che era l'uomo in più?
Esatto. No, era le
conseguenze
del lavoro. E sono rimasto entusiasta anch'io del cinema di Sorrentino.
Ma c'è stato un tradimento totale, però.
Ma non credo. No, ci sono stati alti e bassi come nella carriera di qualsiasi persona.
Ma sì, però li ha sbagliati dal nostro punto di vista di critici de sto cazzo. Dal suo punto di vista li ha messi tutti in fila sul suo conto corrente. Dunque,
ora questa cosa.
Ma signori, ma scusate,
sta lampeggiando.
No, sta lampeggiando da 5 minuti.
Ma come?
Finiamo di parlare fuori onda. e su loro
no,
mi dico
no, permettetemi, quanti registi in Italia escono con un film e incassano con il loro film?
Nessuno. Andiamo in musica.
No,
musica.
Ragazzi, è seria questa cosa, cioè se lo vogliamo
è seria,
capire,
ma sia molto capiamo. Ma se tu vuoi capire,
no, stai zitto e fammi finire.
No,
scusa,
stai zitto, lo dici la tua sorella innanzitutto.
Ma mi
e andiamo.
Ragazzi,
non alzare di una terza.
Siamo su Radio Radicale, come avrete capito.
Siamo 5 minuti.
Potrebbe essere l'ultima puntata.
Non ti emozionare, scarica.
Continuate a parlarmi sopra, ma non ha senso. Non ha senso. Voglio chiudere. Se c'è un regista che incassa 10 milioni di euro, bisogna dargliene atto. Complimenti, è bravo, l'operazione funziona. Però collochiamolo dove deve stare. Nel cinema commerciale, questo è punto.
Va bene, l'hai detta, possiamo chiudere adesso, però scaricati un pochino.
No, no,
come
ma perché parlate sopra senza senso, cioè,
parlate sopra, è un'altra cosa che va contestualizzata.
Appunto, continui.
Dai, poesia, no, ti rispondo, non è che continuo.
Un po' di poesia e musica.
Comunque, siccome parliamo di Sorrentino, abbiamo pensato bene di mettere una canzone tratta dal film di Garrone, perché
Mondo Cane.
Tra l'altro colonna sonora del film Sorrentino superlativa, come sempre.
Ma colonna sonora superlativa, però era difficile trovare le cose radiofoniche, e quindi abbiamo preso un pezzo bellissimo dal trailer di Dogman, che è Il cielo in una stanza, ma non la versione che conoscete tutti, bensì la splendida cover del grandissimo Mike Patton, esattamente quello dei Fate
Paoli
No More.
Mogol,
sentite
dai,
come canta.
Fabric.
Quanto è bella la primavera del Bartram Fabric. Pensavamo che era l'ultima puntata della stagione, siamo venuti carichi, carichissimi, lo avete sentito.
In ritardo come te.
Siamo stracarichi.
E però come sempre
manca la fregna.
Quella assolutamente sì, ma non manca di vedere i film belli. Per esempio, al postmodernissimo esce in questi giorni, è già uscito credo ieri, Icarosh e Dijon di Carabello Leonard. Di Carabello Leonor e Norzi Matteo, nomi molto belli, film molto interessanti, se ne parla.
Norzi, Norzi non è che è Norzi un nome arabo, è Matteo Norzi.
Però infatti sembrava, suonava molto arabo.
Come al solito postpone i nomi.
È in programmazione al modernissimo post, lo sapete.
Esatto. Esatto. No, guarda che Norzi Matteo e Caraballo Leonor suona benissimo. Senti, suona meglio.
Norzi Matteo è uruguayo, voglio dire.
Questo film vede la partecipazione di Filippo Timi. No, io non l'ho visto. Lascio parlare quello che l'hanno visto. So solo che parla di una donna che va in mezzo agli sciamani del Perù con una malattia terminale, giusto? Se non erro.
Purtroppo sì.
Perché la premessa non mi faceva impazzire.
La cosa molto triste è che è una storia autobiografica, perché la regista, tra l'altro, è morta prima del montaggio finale, quindi è una storia molto personale. Il film è, secondo me è attraversato è venato totalmente da questa storia. Io ho letto di lei dopo aver visto il film ed ero molto provato dalla visione. Dopo
quindi
aver
sono due registi perché Matteo Norzi ha finito il lavoro.
No, è un progetto che hanno condiviso. Okay.
Lei però è essenzialmente una direttrice della fotografia, credo. Soprattutto si è occupato della direzione della fotografia, che è molto bella. Però ecco, leggere la sua storia personale dopo aver visto il film te lo pone anche in un'ottica non totalmente diversa ma un po' differente e in qualche modo giustifica il tuo stato d'animo, che è quello di qualcuno che ha assistito a una storia
quasi ad un rito funebre.
Sì, bravo,
perché poi forse è un rito funebre del cinema quello che viene messo in scena. È una cosa molto interessante perché è cinema che nega se stesso.
Beh,
in
assolutamente
modo.
Antinarrativo,
distrugge completamente il senso. Cioè, è per questo che adesso parliamo di questo film, magari ne parliamo anche meno del tempo stabilito, perché comunque è un film che secondo me va visto e va in qualche modo, ognuno deve crearsi la sua relazione, che può essere anche respingente, perché è un film che si fonda molto anche su degli inserti quasi di video arte, perché sì, i sì. momenti in cui la ayahuasca entra in circolo di questi personaggi che sono in una comunità terapeutica, adesso non mi ricordo che si chiama Cosmo e qualcosa. Cosmo.
Si chiama Anaconda Cosmica.
Anaconda Cosmica, nell'Amazzonia peruana vanno queste persone più o meno importanti, più o meno famose, alla ricerca di un qualcosa, di una terapia che li riconcili con l'esistenza, con la vita stessa, attraverso i riti sciamanici. C'è Filippo Timi, che è un attore balbuziente, che è italiano chiaramente.
Perché dici balbuziente? No,
perché
perugino.
Gioca solo sui balbuzi. Fa un attore balbuziente che cerca,
quando recita non balbetta.
No, però, ma lì cerca di curare la balbuzia e superare questo ostacolo attraverso la ayahuasca. C'è questa donna, la protagonista del film, che va lì per sconfiggere, in cerca di un miracolo. Chiaramente è un tentativo disperato. Con un tumore, non so a che stato, ma credo in uno stato molto avanzato, perché poi vi risparmio il finale del film. Va alla ricerca di questo miracolo attraverso i riti sciamanici e la ayahuasca, e poi ci sono altri personaggi di contorno che vivono. L'altro coprotagonista è lo sciamano, diciamo.
Sì, perché è interessante, perché il film mette insieme veri sciamani, insomma, gente veramente del posto, insieme a attori professionisti.
Ma insomma,
in un cocktail molto interessante.
Anche lo sciamano è un attore professionista, non dimentichiamolo.
Anche lui con una malattia degenerativa.
Esatto. Pure lo sciamano.
È un film, sai che non è facile dire se mi è piaciuto o meno. Sicuramente mi ha coinvolto. Però c'è una banalità, ma è così.
Scusami, c'è una visione antropologica in questo film?
Assolutamente sì. Tra l'altro, il personaggio di Angelica, che è in qualche modo l'Amazzonia personificata, no? Se sì. possiamo dirlo. Gioca anche molto su una terra che è stata massacrata, fatta
predata,
a pezzi,
cioè,
predata, e che ha da offrire apparentemente qualsiasi cosa, perché c'è una continua elencazione a inframmezzare le varie scene di piante, radici, erbe, che hanno tutta una funzione vitale. Come a dire, l'Amazzonia è veramente tutto quello che tu vedi, e se tu me la fai a pezzi una grande possibilità per l'umanità. E poi mette insieme anche, come dire, la natura con l'ultra tecnologico, no? Sì. Vediamo, insomma, un cellulare, lui, lo sciamano che mette in carica il cellulare, insomma, c'è questo gioco di che in qualche modo annulla le due possibilità.
Sostanzialmente è un resort per come dire, che attira un po' la coglioneria dell'Occidente, certo. Cioè in qualche modo loro stanno speculando, trasformando quello che è stato lo sfruttamento all'origine dell'Amazzonia in un controsfruttamento, come se si riprendessero una rivincita. Poi è chiaro che in questa vicenda nascono
Dimmi, lo sai che stai citando il sociologo Baudrillard che parlava di questo, di una sorta di, nel suo libro della patafisica, che sembra una barzelletta, la verità è un è un libro serissimo. La patafisica di Baudrillard diceva esattamente questa cosa.
Sicuramente perché mondo... perché sei ispirato all'asilo. Questo è possiamo
dire. No, scusa se ti ho interrotto, no, però no, detto una cosa importantissima, Baudrillard diceva esattamente questa cosa, lo sfruttamento che noi abbiamo avuto nei confronti del terzo mondo, in questo caso inserisco l'Amazzonia, in realtà come dire, lo pagheremo attraverso questo ritorno ad una radice che però non troveremo più se non, se non ancora commercializzata. Forza, non so se questo è il caso.
E poi è un film che ricerca anche l'essenza delle cose, anche nel suono, anche negli interventi grafici, no? Ci sono dei momenti in cui c'è un ritorno alla natura, c'è l'uomo che ritorna a natura attraverso questa, queste pratiche.
Sì, perché poi secondo me il messaggio che vuoi veicolare è un messaggio alla fine positivo, che è quello di che non ha niente a che fare, e questo è giustificato anche dalla vicenda.
Serve una manovra?
Dalla vicenda personale della regista, non è neanche più un discorso sul poter guarire da qualcosa o potercela fare, è un discorso sul sapere accettare la condizione. E in questo mondo naturale c'è anche un concetto che va oltre, è un vivere oltre, è una possibilità di qualcosa che è dopo, che non è necessariamente divino, ma è un sapersi amalgamare e accettare la situazione.
È proprio questa la morte del cinema, cioè nel senso anche come manifesto teorico rispetto a quello che noi abbiamo visto, c'è proprio una presa di distanza totale rispetto all'industria cinematografica, dove dire è finito, cioè nel senso non c'è più ricerca, non c'è più autorialità, c'è solo la necessità di vendere biglietti, no? E in questa rassegnazione, questo ritorno alla natura,
alla morte.
Segna secondo me anche questo passaggio teorico. Poi è chiaro, è un'opera prima, credo, dunque va visto in quel modo. Io invito tutti, è stato selezionato al Tribeca, è un film che secondo me merita attenzione.
Ma torniamo alla morte.
Un po' lunghetto forse.
Quanto dura?
Potevano dividerlo in due parti.
Episodi, dai.
Abbiamo detto che Sorrentino è il più grande regista italiano vivente.
L'ha detto lui.
Tutto io credendoci, tra l'altro.
Ma anche il più ricco, sì. Il più ricco.
Sicuramente.
Ma guarda che essere il più ricco del cimitero non serve a niente.
Sì, però ricordatevi sempre che la bravura porta ricchezza.
E ricordatevi anche che
una specie di destino beffarta.
Sempre.
Comunque io mi auguro insomma, se troverete il tempo di vederlo, è in sala fino a domenica, se avete occasione, se avete modo, è una visione sicuramente non convenzionale in questo momento dove tutto è catalizzato da Avengers e Sorrentino, ci sono anche questi film in sala.
E non capisco comunque, comunque come devi dare sempre contro il mio regista preferito. Comunque,
chiudo la slata, la bravura porta ricchezza, dilla Romano Scavolini.
Dai che tra poco c'è il cinema da oggi a Oscar.
Sì, dai, andiamo in ricreazione, ragazzi. Siete pronti? Siete pronti? Dai, ci sentiamo una canzone e andiamo in ricreazione.
Da staccarmi con tranquillità, vai!
Put me in front of someone I don't like, go punch, kick, bite, bite. I'm great, great, like ODB, you're like deep down with no PP. I smell of it. Patraunfabrik.
Yolandi Visser degli Antwoord, cinina biondina tignosa, ci canta questa bellissima molto canzone tratta da The Avengers. Ma noi siamo arrivati al nostro momento preferito, cioè il cinema di oggi a 8.
Posso iniziare io?
E inizia tu, ma certo.
Perché sono molto contento del film che esce martedì 1 maggio, tra l'altro anche un giorno bellissimo, che è L'Isola dei Cani, di Wes Anderson con Bryan Cranston, con le voci chiaramente di Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Greta Gerwig,
bravo,
Murray, Francis McDormand, Harvey Keitel e Edward Norton.
Dopo posso dire una cosa su Wes Anderson al volo,
e dunque e ci sarà Diego Abbatantuono.
Perché dico le voci? Perché è un'animazione in passo uno, penso, come
sì,
era Fantastic Mr. Fox, l'altro precedente film in animazione passo uno del nostro buon e bravo Wes Anderson.
Come la Feole mi ha fatto notare.
Per quelli ormai nati dopo il 1980 voleva dire stop motion, perché adesso
come
passo uno.
No, molti giovani non lo sanno.
Possiamo,
è il termine giusto, io non è che
possiamo citare Ilaria Feole, bravissima critica dei film di
Wes Anderson,
ha scritto un libro molto bello su Wes Anderson, e lei mi ha fatto notare una cosa molto interessante, che dopo aver fatto Fantastic Mr. Fox, tutti i film di Wes Anderson, anche quelli di normali, fatti con personaggi in carne ed ossa, sono diventati quasi delle animazioni. Lei dice Grand Budapest Hotel è l'esempio più rampante di come quello sia un film, un cartone animato, un'animazione incarnata da
allora io. Posso dire io una cosa? Guardatevi l'ultima stagione dei Griffin, in cui c'è un episodio diviso in tre parti girato da tre autori: Tarantino, Wes Anderson e Bai, ed è un episodio divertentissimo dei Griffin.
Lo vedrò. Comunque, la sinossi del film: Giappone 2037, il dodicenne Atari Kobayashi va alla ricerca del suo amato cane dopo che, per un decreto esecutivo, dopo che, per un decreto esecutivo a causa di un'influenza canina, tutti i cani di Megasaki City vengono mandati in esilio in una vasta discarica chiamata Trash Island. Strano che non c'è la voce di George Clooney.
Torre, dici questa cosa.
Questo non mi ricordo.
Questa chicca.
No, no, Anderson.
Non è una chicca, si vocifera.
Scusate, tra l'altro guardate quanto è abbronzato Torre. Ma dove sei stato?
Ho preso un'insolazione.
È stato nell'Isola dei Cani.
Vengo direttamente da Rocchettine, provincia di Rieti.
Ecco.
No, non è una chicca, è che si è vocifera gossip, sì, nel gossip cinematografico alle Cinecittà.
Che bella voce
che forse il ritorno di Wes Anderson in Italia a
girare.
Ottima cosa, tra l'altro.
A Perugia, Daniele Corbi, se ci stai ascoltando, chiamalo.
Portalo. È tanto tutto amore.
Tra l'altro, il titolo originale che dà il senso al film è I Love Dog. Che può essere anche ascoltato come I Love Dog, cioè nel senso la fonetica non mente.
Certo.
Purtroppo la traduzione italiana perde questo gioco, che invece sta sul senso del film.
Però beh, posso dire una cosa: abbiamo bruciato un terzo del blocco con un dodicesimo dei contenuti.
Grande omaggio ad Akira Kurosawa.
Kurosawa Akira. In sala, sempre dal 1 maggio, ci sarà
diciamo
anche
dove lo trovano, però
al postmodernissimo in multisala, l'abbiamo già detto, però possiamo ripeterlo ancora. Lo troverete al postmodernissimo, come tutti gli omaggi a Bertolucci.
E siamo a 4 minuti.
Indovina chi muore stasera, di John Francis Daley con Jonathan Goldstein, con Jason Bateman e Rachel McAdam. Un gruppetto formato da coppie si riunisce regolarmente per giocare ai più noti giochi di società.
Ah, ma questo è divertentissimo.
Ma una notte le cose si fanno serie e devono risolvere un misterioso omicidio, ovvero giocano a Cluedo.
Bello.
Cioè fanno scena col delitto.
Ho visto il trailer e dovrebbe essere una bomba.
È una commedia, sembra interessante. Io invece vi parlo di A Beautiful Day di Lynn Ramsey con Joaquin Phoenix e Katerina Samsonov. In una New York desolata e piena di segreti, il cui profilo nobile resta sempre in lontananza, Joe, veterano di guerra che vive solo con la madre malata, fa il mercenario per chi vuole liberarsi di nemici pericolosi, ma non ne ha l'abilità o il coraggio. Il suo ultimo incarico è quello di sottrarre Nina, la figlia preadolescente di un politico locale, ad un giro di prostituzione minorile, una creatura abusata e offesa che fa da specchio al passato dell'uomo. Non sappiamo dove sarà, sappiamo che ce lo dici tu.
Te lo dico io, perché questo film, se non lo trovate in città, probabilmente a Perugia uscirà, non lo so se al Sant'Angelo Almeria, fate una capata a Spoleto, alla Sala Pegasus, perché è un film stupendo. L'anno scorso a Cannes questo film aveva innamorato tutti i critici. È un film che mi sento di consigliare vivamente, andato a vedere, perché
la regista è quella di E ora parliamo di Kevin, con Tilda Swinton e John C. Reilly.
Non era male per niente. Notevo.
Vai avanti.
Io invece vi parlo di Arrivano i prof di Ivan Silvestrini con Claudio Bisio,
ecco il prof.
Con Claudio Bisio, Lino Guanciale e Maurizio Nichetti. Grande ritorno dei Nichetti.
Quanto mi mancava.
Il liceo Manzoni di Milano è il peggiore d'Italia. Quando la percentuale di promossi scende al 12%, si tenta il tutto per tutto: affidare le classi ai peggiori tra gli insegnanti disponibili.
Interessante, una trama che non avrebbe.
No, ma è geniale,
geniale.
Mi sa che era scritta
potrebbe essere interessante.
Posso leggervi mano, no, che è un film a cui tengo particolarmente. Sarà
Taylor Sheridan.
Sarà a Perugia dal 10 maggio, non dal 3, perché uscirà il postmodernissimo. Di Dario Albertini, è un'opera prima con Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli e Renato Scarpa. Qui siamo dalle parti del cinema di Giovannesi. Ambientato a Civitavecchia, Manuel, al compimento del 18 anni, esce dall'istituto per minori privo di un sostegno familiare e deve reinserirsi in un mondo da cui è stato a lungo lontano. Sua madre, che è in carcere, può sperare di ottenere gli arresti domiciliari solo se lui accetta di prenderla in carico. Siamo nel tipico cinema sociale italiano. Non è un film perfetto, ma è un'opera prima.
Romano centrico?
Civitavecchia
centrico.
È un film che lascia intendere che possibilmente, se lo lasciamo crescere, un nuovo autore sta approcciando al cinema italiano.
Cosa dirà la gente di Ira Mack con Maria Mozda e Adil Hussain?
Ragazzi, ancora nel 2018 c'è gente che non spegne la suoneria.
E che gente, capito?
Se succede sui
sergi cinematografici
te cacciano a vita.
Incredibile.
Oslo, Nisha, 16 anni e una doppia vita. In famiglia una perfetta figlia di pakistani. Fuori casa una normale ragazza norvegese. Quando però il padre la sorprende in casa di notte in compagnia del suo ragazzo, i genitori e il fratello si organizzano per portarla contro la sua volontà in Pakistan, affidandola a una zia. In un paese che non ha mai conosciuto, Nisha è costretta ad adattarsi alla cultura da cui provengono suo padre e sua madre.
Film storia parzialmente attuale, autobiografica, poi, perché la regista è norvegese pakistana e
tristemente,
ha una storia simile.
Tristemente attuale, esatto. 1945 oppure 1945 di Ferenc Torok.
Leggere in ungherese.
Con Peter Rudolph, Esther Naki Nalotsky e Bence Tasnadi. Non si sa dove.
Al postmodernismo.
Pure questo.
Quante sale ci avete? Ma quante cazzo le sale ci avete?
Stanno comprando tutta via della Viola e via del Roscetto, anche
in un appartamento lì vicino. E anche in un garage.
Anche un garage.
Un garage,
proprio.
Ungheria.
La sala garage.
Ungheria 1945. In un afoso giorno di agosto, un treno lascia alla stazione due ebrei ortodossi, uno giovane e l'altro più anziano. Sotto lo sguardo vigile delle truppe occupazioniste sovietiche, i due scaricano dal convoglio due casse misteriose e si avviano verso il paese. Il precario equilibrio che la guerra appena terminata ha lasciato sembra ora minacciato dall'arrivo dei due ebrei.
Un bianco e nero stupendo.
Attenzione.
Un western agostano dove non ci sono pistole, non c'è niente, ma c'è un'attenzione pazzesca.
Oh, questo film invece è molto interessante per il soggetto. Dopo la guerra di Annarita Zambrano con Giuseppe Battistone e Barbara Bobulova.
Sai dove?
Al postmodernismo.
Anche qui.
Mamma mia.
Però se siete dalle parti di Cannes è stato selezionato a un certain regard.
L'anno scorso.
Però magari passate lì e chiedete.
Marco.
Ce l'avete.
Marco, ex militante di estrema sinistra, condannato all'ergastolo e rifugiato in Francia grazie alla dottrina Mitterrand, è accusato dallo Stato italiano di essere uno dei cervelli di un nuovo attentato e ne viene chiesta l'estradizione. Decide allora di non consegnarsi, ma di trovare il modo di fuggire in America Latina con la figlia Viola adolescente. In Italia sua madre, la sorella e il cognato magistrato finiscono al centro dell'attenzione mediatica. Ora, questo è un soggetto molto interessante perché, a parte che ricorda da vicino anche vicende note, cambia il soggetto. Di solito noi siamo abituati a vedere queste vicende, per il pietismo di certo cinema italiano, di certa televisione italiana, dalla parte sempre delle vittime. Giustamente, in questo caso la soggettiva è la soggettiva del, tra virgolette, terrorista, almeno in questo caso, perché
sì,
è tutto ipotetico. Quindi non so com'è il film.
Il film non è male per niente. La Zambrano è una regista parigina, cioè nel senso italiana, ma vive ormai a Parigi da tanto tempo.
Italo-francese.
Il film è prodotto in Francia, gli attori sono molto bravi.
E tra l'altro la Zambrano ieri era ospite, ieri l'altro ieri, a Hollywood Party, e gli chiedevano del perché della scelta del casting di Battistone. Ha fatto: perché guarda, io volevo fare un film che fosse, che lasciasse molto spazio al ragionamento, quindi non volevo mettere, come si fa nei film francesi, si riferiva proprio ai film francesi, questa figura un po' cegavaresca del terrorista, bello così. Io avevo bisogno di una figura fisica anche un po' respingente. Quindi a me sembra interessante, poi vediamo. Insomma.
Stiamo a vedere, vediamolo. Peter Marchas ha firmato il documentario Uno sguardo alla Terra, ma soprattutto interessante progetto perché alcuni registi internazionali, non sappiamo di preciso cosa, quindi aspettatevelo perché ve lo racconteremo la settimana prossima, provano a raccontare lo stato di salute della Terra per mezzo del loro cinema, ovviamente. Quindi un documentario sul documentario che diventa appassionante riflessione sul mestiere del documentarista.
E chiudiamo con Eva di Benoît Jacquot, con Isabelle Huppert che ormai fa un film al mese.
Guarda, quando è stata al Postmodern
la sua carriera si è impennata. E Gaspard Ulliel, che è quello anche di Just la fin du monde e anche di Hannibal, Le origini del male, parla di questo Bertrand, badante di un anziano scrittore al quale ha rubato un testo di uno spettacolo teatrale, ha ottenuto il successo con questo spettacolo, adesso gli chiedono una nuova pièce e non sa come cosa inventarsi, conosce questa misteriosa donna chiamata Eva che si prostituisce chiedendo altri compensi, che è Isabelle Huppert, 65 anni anche, comunque fa sempre questi film.
La cosa divertente è che esce Eva subito dopo essere, insomma la settimana dopo che esce in Italia, è uscita in Italia Gli amori di Isabelle, Binoche, grande forma fisica, nuda, l'amorosa, sul film,
meglio Binoche, meglio
adesso
Binoche.
Arriva L'Huppert, anche lei truccatissima, mora, nuda, cioè
L'Huppert ultimamente si denuda facile. Beh, però preferisco fisicamente, preferisco
la Binoche, 50 anni.
Sì, sì, no, però dico adesso c'ha una certa età. E la Binoche è un po' più giovane.
È l'effetto Simone Rossi. È l'effetto Simone Rossi.
HD, prego. Che siamo
allora
ritardissimo.
Un brano che non ha bisogno di presentazioni, così risparmiamo tempo. Vai, perché questo è All Green, questa è la sua memorabile Love and Happiness.
Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah, happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness.
Film und Spaß mit der Bartraumfabrik.
Andate in settimana al cinema Méliès a Perugia, ovviamente. Arnold Desplechin ha firmato I fantasmi di Ismael, film molto molto interessante che vi consigliamo caldamente di andare a vedere. Come diceva una mia professoressa di filosofia, vi caldamente consiglio di leggere quest'autore, e noi vi caldamente consigliamo di andare a vedere quest'autore, un po' perché
no, guarda, già, ma che tra noi e loro c'è una differenza da così a così.
Un po' perché è caldo,
e ma soprattutto perché è nato a Roubaix, nell'inferno del nord.
E allora, come non celebrare Desplechin
è un regista, secondo me, tra i più talentuosi della generazione degli anni 90 francesi. È probabilmente l'erede vivente di Truffaut, perché il suo cinema...
Pensavo di Moser.
No, perché il suo cinema chiaramente strinza l'occhio a quel cinema lì. Non a caso in questo film omaggia uno dei più grandi attori, che è Laszlo Szabo.
Vogliamo abbattere la regia?
Laszlo Szabo, protagonista storico della Nouvelle Vague, credo fosse stato lanciato proprio da Truffaut, protagonista in Fahrenheit, protagonista in diversi film di Godard, insomma un'icona.
Una sinossi
cinema,
di questo film?
Sì, arriviamo. E dunque in questo film lo omaggia, e lo omaggia come? Mettendolo nella figura del mentore, del maestro cinematografico, del maestro dell'assoluto. Si è parlato prima di Sorrentino, tutto vero, tutto falso. Ecco, se c'è un film che pone l'accento sul tutto vero, tutto falso, questo è I fantasmi di Ismael, più di ogni altro, e ve lo straconsiglio, perché è un film che racconta la storia di un regista che ha perso la moglie 20 anni prima. Questa moglie chiaramente si chiama Carlotta, come chi? Rossi, tu dovresti sapere. La donna che visse due volte.
Sì, e c'è anche piano piano Dolce Carlotta.
Ah, omaggio a Hitchcock, subito.
C'è anche mia moglie Carlotta.
Le Carlotte in cinema.
Maria Scoreggia ancora, diceva quello. Però fortunata, Comunque, questa Carlotta, che è interpretata da una stupenda Marion Cotillard, che a un certo punto vediamo completamente nuda nel film, così come accade in un altro film, che credo fosse l'esordio cinematografico della Cotillard, sempre di Desplechin, che si chiama Comment je suis disputé, ma vie sexuelle, che è un film degli anni, dei primi anni 90, del 96, di Arnaud Desplechin. E che, perché dico questo? Perché il cinema di Desplechin, che è profondamente autobiografico, a cominciare dai luoghi, da questa Roubaix, che lui definisce il luogo dove la gente è morta, è triste, è grigia, è finita, torna sempre, come tornano i suoi protagonisti. Il protagonista è sempre Mathieu Amalric, quasi sempre in tutti i suoi film, è come se Mathieu Amalric fosse lo stesso personaggio. Ecco qui che ritorna Truffaut, l'Antoine Doinel di Truffaut. Qui abbiamo un personaggio che si chiama Daedalus. Questo Daedalus è stato protagonista di vari film di Desplechin. Che cosa mette in scena? Mette in scena in questo caso i fantasmi di Mathieu Amalric. I fantasmi di Mathieu Amalric, che da un certo punto di vista, in un piano narrativo, sono il ritorno di questa donna dopo 20 anni che loro l'avevano dichiarata morta, che l'avevano persa, e lei torna e torna, dice: me ne sono andata perché pensavo solo al presente, mi sono lasciata trasportare. Lui gli dice: il presente fa schifo. Il presente però è questo, in cui lui è stato condannato a vivere 20 anni nel dramma di una moglie scomparsa, e lei ritorna e vorrebbe rimettere tutto come sono le cose.
Ma chi è che guida le danze? Perché se hai citato La donna che visse due volte, lì c'è lui che a un certo punto, quando scopre che lei è viva, guida le danze. Qui chi è?
Qui è lui che guida le danze. Lui è il protagonista assoluto su due piani: il piano della realtà, di questa realtà apparente, di questa moglie che torna dopo 20 anni, e il piano cinematografico, perché lui da regista sta scrivendo un film, e nella sua testa si sta svolgendo questo film, tra l'altro con due protagonisti importanti, che sono Philippe Garrel e Alba Rohrwacher.
Ti chiedo, visto che leggendo un po' di informazioni sul film riportano tutti la frase che hai, se non sbaglio, citato: il presente fa schifo. Cosa vuol dire però questo a livello cinematografico?
Nel senso, è molto interessante, perché qui siamo nell'insonnia di un uomo che non riesce a sconfiggere i suoi fantasmi e a dipanare la narrazione di questo film che sta raccontando su un ipotetico fratello. È un film di spionaggio su un fratello anch'egli scomparso, fratello vero nella vita del film. Io non so che cosa significa che il presente, cosa ricondurre questa cosa nella mia vita reale, però mi rendo conto che nella vita di quest'uomo c'è una solitudine devastante, abbandonato al mondo dell'arte, da solo a cercare di dipanare tutte le risposte, e nonostante tornino questi fantasmi a punzecchiarlo, in qualche modo ad indicargli anche la via, lui trova rifugio solamente in se stesso, scappando da se stesso. Scappa al mare, nella casa del mare, scappando dalla moglie scomparsa, viene raggiunto dalla moglie nella casa del mare, va a Roubaix. per scappare dalla moglie ritornata. C'è anche la Ginsburg nel cast che fa l'attuale compagna, insomma c'è un cast molto importante. C'è una scena stupenda del film in cui lui mette a confronto due opere importantissime che sono Il ritratto dei coniugi arnolfini di Jan van Eyck, Jan van Eyck, e L'annunciazione di Cortona del Beato Angelico. Con queste due opere che sono l'invenzione in qualche modo della prospettiva, uno in Italia, uno in Olanda, i fiamminghi, lui in scena questo palcoscenico teatrale in cui collega tutti i fili, attraverso fili collega queste due opere, mettendo in relazione le due prospettive, mentre sta mettendo in scena per il suo produttore il film che ha appena abbandonato. Ragionando sulle prospettive appunto della vita, del presente, del passato, è una situazione veramente archetipica, si direbbe, di quella che è lo stato dell'arte oggi. Io l'ho trovato un film straordinario in cui ogni istante non sai dove sei, cioè nel senso se sei immerso in una finzione o
nella realtà. Ma hai rotto la frodera del cazzo!
Giusto, era una dedica.
C'è una lezione sul... La pittura di Pollock, stupenda, dove lui lo definisce un figurativista e dove fa vedere punto per punto tutte le figure rappresentate nella confusione dei colori e dei piani sovrapposti della pittura di Pollock. Insomma, è un'opera quasi saggio sullo stato dell'arte e ecco forse la risposta: il presente fa schifo.
Ho fatto questa domanda perché esiste un saggio di Massimo Cacciari proprio su questo tipo di pittura del... E appunto parlava di un presente che è inadatto ad accogliere opere d'arte come quelle che hai citato tu e che sono presenti nel film.
Sì, sì, no, appunto, ma infatti ci siamo arrivati dicendo in questo che il presente fa schifo. No. Comunque, un film che straconsigliamo, andate al cinema a vederlo se volete passare due ore in pace con voi stessi e riflettere su quello che è la realtà e quello che è il falso.
Andate al Melies, andate al Melies a vederlo,
ma soprattutto andatevene tutti al cinema. Ah no,
ma non la fai tu questo?
Non c'è più la sala disponibile.
Avrei voluto con tutto il cuore perché il precedente l'abbiamo fatto noi.
Ragazzi, era occupato. Non sarebbe bello sentire in pace cosa ci dice il professore.
Sarebbe bello.
E allora, visto che degli Avengers non c'è questa canzone, ma ci sono i Beach Boys, noi mettiamo una canzone che ci dice quanto sarebbe bello. Non sarebbe bello. Wouldn't it be nice dei Beach Boys? E tra pochissimo il professore ci dà il bello. It'd be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long. And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? No, it's gonna make it that much better when we can say goodnight and stay together.
È il momento più bello della trasmissione,
della vita, della nostra vita.
È il più bel momento della puntata.
Guarda, sono
eccitato. Ci siamo.
È il momento migliore che io ricordi da quando sono nato.
Fare di meglio?
È il momento di quel formidabile che hai detto l'altra sera.
È un momento?
Non ho detto formidabile.
Ma dillo adesso però.
Straordinario.
Straordinario professore, prego.
Beh, ragazzi miei, che dobbiamo dire? Mi hanno detto che forse è l'ultima puntata, quindi... facciamo una raccolta delle idee più intelligenti che sono uscite queste.
Forse no, forse no.
Forse no.
Vabbè, parliamo, tocchiamo un po' tutti gli ambiti. Partiamo dal Movimento 5 Stelle, che prima delle elezioni diceva noi, solo noi, solo noi, come una vecchia canzone, e ora cerca compagnia più
dimmi
di...
Dimmi che tu mi vuoi.
Bellissimo.
Mi vuoi.
Esatto. E ora cerca compagnia più di una vecchia zitella di 50 anni. Ma come sappiamo... Berlusconi le considera poco le zitelle di 50 anni. Per lui, come ci insegna Sorrentino, sono più interessanti le ventenni. E questa zitella è veramente, come tutte le zitelle cinquantenni, un po' acida e si accontenta ora di un corpo di un vecchio PD dilaniato da strappi e lacerazioni. Inoltre, so di toccare un argomento tragico, ma... sono state le semifinali di Champions e la Roma ci sono state le semifinali di Champions, la Roma ha perso malamente sul campo e fuori. Di Francesco ha sbagliato mentalità e tattica, i tifosi solo mentalità, riguarda la tattica e la strategia, i tifosi purtroppo l'avevano studiata bene, bravissimo, è esattamente, vedi quanto si anticipa il professore, vuol dire che si è seguito tutte le lezioni.
Bravo.
Per queste persone non c'è speranza, no. Per la squadra invece rimane un pochino di fiducia, perché come ci insegna Sorrentino manca sempre la seconda parte.
Cazzo ridi, ma c'è
manca sempre la seconda parte. Vabbè, c'è stato il 25 aprile, parliamo del 25 aprile, forse uno dei più brutti purtroppo della storia repubblicana, purtroppo sì. Soprattutto qui in Umbria è stato un dir poco grottesco questo 25 aprile, visto il comportamento di alcuni politici locali.
Ma anche in Toscana dice che non è stato.
E soprattutto della stampa, però, la stampa locale che si è organizzata. Vorrei citare su tutti, perché il premio diamoglielo, so che sono scontato, ma il sindaco di Todi, che dopo aver negato il patrocinio alle manifestazioni il 25 aprile, ha giustificato la scelta dicendo che in occasione del 25 aprile non si dovrebbero raccogliere le firme contro il fascismo. Secondo il primo cittadino di Todi, quel banchetto di raccolta firme ha trasformato la manifestazione da una cosa positiva è diventata una cosa contro qualcuno. Incalzato però da radio e TV ha chiosato: il 25 aprile si festeggia la fine della seconda guerra mondiale. Alla domanda è allora scusi perché
chi
si chiama
cominciata?
Scusi, perché si chiama festa della liberazione? La festa della liberazione della seconda guerra mondiale,
ha ribadito.
Attenzione, come ci insegna Sorrentino, però non è importante quello che dici, ma come le dici. Se l'avessi detto tipo uè, ma tanto è importante soltanto l'uscita, la liberazione della seconda guerra mondiale, allora però qui il dialetto tuderte l'ha tradito clamorosamente, va bene.
Sì, diciamo che non è aiutato, diciamo che sembrava un abile venditore di un prodotto alimentare Pantalla.
Ha fatto una figura veramente meschina ai provinciali. Vabbè, e ha detto
è ruspante. Vabbè. Il buon Ruggiano, no? È parecchio ruspante.
La trattativa Stato-mafia c'è stata, lo dice una sentenza del TAR, e Napolitano si è sentito male. Ma per me associamo le due cose, la trattativa Stato-mafia c'è stata e Napolitano si è sentito male. C'è chi scommette che Napolitano si è sentito male per la sentenza e chi dice per evitare ulteriori consultazioni. Quale delle due sarà vero? Non lo sappiamo, però una cosa va detto, perché come ci insegna il buon Sorrentino, a sinistra quelli calvi sanno sempre qualcosa di tutto, e nel caso Sandro Bondi la sapeva lunga nel film. Bene, da ultimo divento un po' serio, dai, chiudiamo con un tocco di serietà. Vorrei tornare sulla morte dei fratelli italiani, perché sono usciti molti articoli e molti commentatori hanno ricordato che anche molti commentatori tutt'altro che stupidi e ridicoli hanno ricordato che quando uscì allo San Fan la critica militante di sinistra lo stroncò con ferocia inaudita, definendolo una roba borghese. A inaugurare la fucilazione fu sempre lui, il nostro Goffredo Fofi, che si portò dietro un intero plotone d'esecuzione. Quello che colpiva dei violenti attacchi era la totale indifferenza verso l'opera, verso il valore più o meno artistico che questa possedeva. politicamente giusto o sbagliato, era la forza del melodramma che questo possedeva ad essere cinema. Vogliamo ricordarlo, lo son fan. Insomma, era un'opera ricca di meraviglie e via dicendo. E, visto che abbiamo citato questa aggressione della critica militante di sinistra a due registi che in realtà sono stati giganteschi, perché non è morto soltanto uno, ma sono morti i fratelli italiani, come li conosciamo, purtroppo. E allora cito anche qualcuno che è morto. Uno degli ultimi articoli di Umberto Eco spiegava che gli uomini di potere, se volevano avere rapporti sessuali, miravano alla contessa di Castiglione, a Mataria, a Marilyn Monroe. Certo, Giulia Cesare, diceva il nostro buon Umberto, si faceva indifferentemente centurioni, patrizie romane e regine d'Egitto. Il Re Sole aveva le sue favorite a cena, Vittorio Emanuele coltivava la bella rosina, Kennedy non ne parliamo di quello che ha combinato. Però, tuttavia, questi grandi uomini sembravano considerare la donna, o diciamolo più generalmente, il sesso come il riposo del guerriero. Cioè, prima di tutto conquistiamo la Dacia, poi facciamo l'unità d'Italia, umiliamo Vercingetorice e passiamo le Alpi con gli elefanti e poi scopiamo. Se c'è una cosa che ci insegna Sorrentino, invece, è che oggi si vuole raggiungere il potere immediatamente soltanto per fare una serataccia con coca e veline. Ma la Brattriana, ma la Dacia, ma le Alpi, quando cazzo le superiamo? Quindi, ragazzi miei, cosa ci insegna Sorrentino? Forse niente, però diamo uno sguardo al passato, ai fratelli italiani e a quello che hanno fatto i grandi prima di scopare, piuttosto che guardando solo lo scopare. Arrivederci, ragazzi miei.
Che professore, che professore. Anche perché, rubo 10 secondi al timer, perché cioè quello che abbiamo visto di Sorrentino, no, il film La vicenda 2006, è tutto vero. Cioè, è roba che è successa veramente, è roba che è successa.
Ah sì, ma ormai ne parliamo spesso anche qui al
bar. Noi ne parliamo, però di questa cosa qui alla fine sembra quasi che un racconto
cinematografico. No, abbiamo parlato l'altra settimana di Golpe Capitale, no? Cioè,
quella roba lì.
Queste cose il cinema le racconta.
Quella roba lì è roba che succedeva veramente,
insomma. Purtroppo noi italiani niente,
quella roba succedeva veramente.
Ma è il momento di raccontare qualcos'altro.
No, andiamo su tutt'altro.
Vi va
di riflettere un po' sulla morte?
Vai. Beh, sì, c'è la morte perché in realtà questo anniversario capiterà tra qualche settimana e nell'incertezza se Bartram Fabric ci sarebbe ancora stato oppure no, ho detto: ma sai che c'è? Ma togliamoci il pensiero, nel senso che è un trentennale imminente molto importante. Un documentario forse tra quelli che meritano la D maiuscola, quindi ne volevo parlare. E quello che è protagonista di questo Musica in HD è Let's Get Lost, Perdiamoci, documentario appunto dell'88. Eravamo più o meno in questo periodo. C'era il fotografo e regista americano Bruce Weber che aveva deciso di raccontare la vita del jazzista Chet Baker. Era l'88, va detto, quindi lo stesso anno, in realtà qualche mese dopo è successo che è uscito il film in sala, perché a maggio, quindi tra qualche settimana, il grande trombettista aveva deciso di finire la sua vita volando da una finestra di un hotel di Amsterdam. Le riprese del documentario erano finite da poco, era il 13 maggio.
Ci sono
modi
peggiori per andarsene.
Beh, guarda, con il pugno al suo strumento, alle 3 del mattino, decise di prendere e volare giù. Tra l'altro Amsterdam, quindi probabilmente c'è.
Avrà anche passato una notte interessante.
Comunque, un paio d'anni fa, era il 17 maggio del 2016, al cinema Modernissimo Post, come direbbe Smith, ci tengo a ricordarlo perché Occhi su Mondo, compagnia teatrale locale, ha presentato Come se avessi le ali, Chet Baker's Memory, un spettacolo che è piaciuto molto, che proprio portava in scena le memorie perdute di Chet, uno dei maggiori trombettisti jazz del secolo scorso. Perché ve ne parlo? Per mille motivi. Uno, per esempio, non so se Laszlo lo sa, fu il primo titolo che Lucky Red distribuì nelle sale. Lo sapevi? Ah, vedi, non lo sapeva.
Male per Dio.
Male per Dio. Comunque, una sorta di film sperimentale che però vinse il premio dei critici alla Mostra di Venezia nell'89 e venne pure candidata a un Oscar come miglior documentario. Quindi diciamo che questa operazione appare molto difficile anche a tavolino, perché insomma immaginate di andare dietro a Chet Baker, cioè significava già darsi la zappa sui piedi, come direbbe qualcuno, perché non era un personaggio molto diciamo, facile da far venire agli appuntamenti, per capirci. Comunque, quello che c'è nel film è la versione dei fatti di Baker sul jazz, sul cinema, sulla California, sull'Europa, dove appunto morì, ma anche tante parti private della sua vita, i 3 matrimoni, i figli, alcuni quasi dimenticati, l'arresto in Italia, che finì in carcere nel 60, lo arrestarono per droga, lo misero dentro. Comunque,
questo
lui,
non mi ricordo.
Sì,
Trocca!
Tromba e voce, era un mito maledetto in tutto e per tutto, sfuggente e imprevedibile, dicono sleale, dicono infedele, sicuramente, ecco, i suoi amori erano la musica e l'eroina. In questo lungometraggio soprattutto si parte da quella fascinazione che Weber ebbe quando osservò le foto che Will Craxton aveva scattato a Chet Baker negli anni 50. Cioè, aveva visto questo personaggio alto, magro, elegante, con i capelli indietro per la brillantina, non so se adesso ve li immaginate. Cioè, sicuramente era personaggio cool, cool come il jazz californiano che suonava. E Bruce Weber scelse il bianco e nero, anche sgranato, erano 8 mm che voleva un pochino armonizzare passato e presente, quindi materiale d'archivio con quello che riprendeva. Ci sono estratti da B-movie, filmati rari di concerti dal vivo, sequenze musicali, conversazioni dirette con Baker. Comunque ci sono dei momenti, tipo quando Baker canta Elmo's Blue di Elvis Costello nella parte finale del film, che ancora oggi, dopo 30 anni, sono forse uno dei migliori esempi di documentario sulla musica, e è un film che viene comunque considerato tra i migliori film sul jazz di sempre, perché c'ha questa tensione verso la bellezza. Del resto l'ha fatto anche un regista fotografo, quindi bisogna dirlo. Bel ritmo, e anche se volete la fortuna sfortuna, lui ha beccato gli ultimi giorni di vita di Baker, quindi non era una cosa che era stata scritta nell'accordo tra loro. Di che parla questo film? Forse delle trappole che la fama può effettivamente tendere alla vita di personaggi come Baker.
Sì, posso dirti,
prego, non so se ci mancherebbe, ma non credo.
Urlatori alla sbarra?
No.
Bello.
Allora, Urlatori alla sbarra, c'è Chet Baker che recitava in questo musicarello degli anni 60,
nella vasca. Gianni Morales.
Esatto, nella vasca, l'abbiamo visto nel documentario. Scusa l'interruzione.
Cosa divertente è che non ha detto che tra un ciak e l'altro lui dormiva nella vasca.
Dormiva nella vasca, perché era completamente fatto.
No, io volevo citare invece altri due documentari, due pellicole che probabilmente sono quasi complementari a Let's Get Lost, ovvero Run My Night di Bernard Tavernier dell'86, dedicata al sassofonista Dexter Gordon, mentre nello stesso 88 uscì Bird,
questo capolavoro,
di Clint Eastwood. Qui c'è Forest Whitaker, che offre una dolente interpretazione della parabola esistenziale di Charlie Parker, altro jazzista, se vogliamo, un po' maledetto. Ma visto che Chet Baker, non lo so, al Bartram Fabric volevamo essere frizzanti e regalarvi un po' di frizzantezza, quindi abbiamo deciso di non metterlo, ma di mettere soprattutto un brano, si intitola Gold, di Nicholas James Murphy. Voi direte, ma che c'entra? Beh, perché è noto con lo pseudonimo di Chet Faker, giusto?
Chet Faker,
grande artista di Melbourne, australiano, molto apprezzato nel suo paese, la sua musica elettronica, lo apprezza anche il nostro Justin, quindi ve lo facciamo ascoltare a palla prima del gran finale con l'agenda di Laszlo Kovacs. You gotta know, I'm feeling loved, made of gold, I never loved another one, another you, it's gotta be, love, I said it. You gotta know, I'm feeling loved, you gotta know, I'm feeling loved. Le spezie di destino beffarte. Pronti, pronti.
non mi ricordo. Pezzi di destino per fatte.
Pronti, pronti? Pronti, pronti?
A heart will swell before it's hardened.
Bar Traumfabrik, Staffel 5.
Staffel 5. Scusa. Staffel 5. Tra l'altro non sappiamo se sarà l'ultima puntata, ma introduciamo l'agenda cittadina di Hans Delbruck. No, scherzo, l'agenda cittadina.
Scherziamo,
l'agenda cittadina di Laszlo Kober.
Scusa Laszlo.
Laszlo, il problema è che...
Spezzi di destino beffarte.
No, io la cosa interessante è che non sono mai stato lì ad ascoltare la radio fino all'agenda cittadina di Hans Delbruck quando non sono qua. Cioè, nel senso, stacco prima in
cui... Cioè, nel senso. Sì, ti sei autocitato, eh?
Sì, sì. Cioè, è come se per me, idealmente, la trasmissione finisse con Air Direction.
Cioè, praticamente ha detto...
No, nel senso...
Perché quando... Perché la mia la scrive Sorrentino, non ti interessa.
Quello è il problema.
Ma non hai verbo. Tu lo devi ammettere.
No, nessuno.
No,
questa sera...
Comunque, veniamo alla ciccia, perché questa sera ne abbiamo sentite di cotte e di crude. Però posso dire una cosa, da esercente cinematografico...
Scusa, questo è Hans Delbruck che interviene. Prego, vai.
Una cosa da esercente cinematografico, ed è questa. Per fortuna che ad aprile, il 24 aprile, esce in sala Sorrentino. Perché se no saremmo tutti al mare. E per fortuna, non a caso, Sorrentino lo trovate in tutte le sale cinematografiche della città. E come dovrebbe essere vissuta la vita? Come dovrebbe essere vissuta la vita? Ma dovrebbe essere vissuta la vita come Tarantino?
Senti, ma abbiamo
Tarantini?
Una lista di, delle figure che compaiono nel film
di Sorrentino. Anche se a me io metterei già mai rotto la fuori del cazzo. Però facciamo piede.
No,
perché
cosa
è un film.
No, è un film.
È un film
fatto di giovani donne ebre, filosofi alieni.
E poi ci abbiamo, che ne so,
ninfomani, produttori cinematografici a ribasso, sogni lucidi.
Ti rendi conto quanto?
E concludiamo.
Per poi ritrovarsi in un vortice di situazioni al limite del verosimile.
Ma quanto è avanti la sua Kovacs?
Cioè, in realtà aveva già recensito Sorrentino.
Meraviglioso.
Allora, forse solo Albertino riesce a.
Cioè,
fare...
anzi, riassumiamo, in realtà era così. Era così.
Ninfomani con il grilletto facile, filosofi oltre settantenni, produttori cinematografici lucidi, per poi ritrovarsi in un vortice di anziani filosofi apparenti che rievocano giovani donne ebre, ninfomani con oltre settantenni, alieni con il grilletto facile e
via di lavoro. Andiamo avanti così, l'agenda della cittadina non serve. Andiamo avanti.
Vai, faccia sta gente.
Il cinema è finito.
E fai il CD che ci faccia addormentare i figli.
Questo è il soggetto di loro tre.
Oh, vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo!
Comunque, Dio ringrazi Sorrentino perché questa settimana, oltre a trovarlo in sala al The Space e a Lucy High, lo troviamo in programmazione al Cinema Zenith. E con quali orari? Ve li dico immediatamente. Il film è in programmazione tutti i giorni alle 17.30, alle 19.30 e alle 21.30 fino a mercoledì.
Che combinate con quelle del post-mod dei multisala ce lo fanno ogni 10 minuti. Voi, se vi alzate, dite voglio vedere Sorrentino. Pronto.
Tac. Cioè, è impossibile
ho
non
perso Sorrentino
e uscire di casa senza imbattersi in Sorrentino.
Esatto.
Al Cinema Méliès questa settimana c'è tanta roba. E la tanta roba si traduce in questi termini. Fino al 2 maggio, I Fantasmi di Ismael di Depression, abbiamo parlato prima, andatelo a vedere, veramente
bellissimo,
andatelo a vedere, bellissimo.
Io non ho parole.
Lunedì 30 aprile c'è Edoardo Whisper con il suo film Sotto il cielo azzurro. Non so se l'avevate presentato voi, se non erro.
Comunque, importa sega.
Lunedì 30 aprile alle 21. Non c'è Edoardo Whisper in persona, ma c'è questo film in una rassegna che organizza il Cinema Méliès. Mercoledì 2 maggio, The Harvest, il ricordo, il raccolto. È un documentario sullo sfruttamento dei cingalesi nei campi in Puglia, raccolta dei pomodori, ne abbiamo parlato.
Esce cingalesi, credo che la aggiungerò a quelle perché lo dice col tono sospensivo che secondo me ci sta bene.
Io sentivo cinghialesi.
Anche cinghialesi, me la segno, 21:35
cinghialesi, è un evento speciale.
Cinghialesi,
i cinghialesi,
cioè, quelli lesi dalla cinghia, quelli che fanno cinghia mattanza, quelli delle casapane
ne sanno qualcosa.
Comunque io avevo detto cinghialesi e per gioco dico cinghia,
certo. Sì, ma va bene, lo sappiamo.
L'evento speciale a un prezzo unico di 8 euro perché oltre alla proiezione prevede la degustazione di prodotti bio delle aziende socie Ayab e di vini naturali artigianali, cioè, dell'azienda agricola vitivinicola
l'azienda vitivinicola
vitivinicola.
Aspetta un attimo, scusa,
Simone Rossi,
questa sarebbe l'agenda di livello, no?
Guarda, guarda, hanno pure lo spezzatino dei cinghiali.
Guarda, la riascoltiamo la prossima,
la riascoltiamo sicuro. su questo guarda, come tante cose possiamo, su tante cose possiamo dubitare, ma questa va, è sicuro che la riascoltiamo.
Scommettiamo che io ho detto vitivinicola.
Va bene. Sì.
Comunque
vai.
L'azienda vitivinicola si chiama, voglio finire la pubblicità perché mi pagano,
certo.
Piccola Cantina Rossi e l'azienda agricola vitivinicola naturale e biologica, tutto questo alle ore 21. Giovedì 3 maggio il Cine Pride ci ripropone un capolavoro di Todd Haynes che si chiama Carol, film stupendo. Dunque, tanti complimenti alla programmazione Cinema Medias di questa settimana, che è esattamente sopra le righe. Dalla settimana prossima già ci hanno annunciato che monteranno Eva di Benoît Jacquet. Abbiamo parlato poco testè, come dicono gli intellettuali, e dunque complimenti al cinema. Anzi, una cosa che ho imparato oggi, non lo sapevo, capo A. No,
cosa fatta capo A?
Mai sentita prima?
Mai sentita. L'ha citata Giovanni Piperno almeno 6 volte in una Skype call che ci abbiamo avuto stamattina. 6 volte ha detto questa, non la devo segnare. Mi è piaciuto.
Incredibile.
Benedetto Croce, vorrei dire.
Cosa fatta capo A?
Questa è vecchissima.
È vecchia.
È maestro Piperno.
Però.
Porca faccia di culo!
Al cinematografo Sant'Angelo c'è un film che mi sento di consigliarvi, avendolo visto già. Si chiama Wajib, credo. È un film palestinese molto interessante, soprattutto in questo momento storico.
Veramente?
Nonostante la Palestina sia una terra sotto attacco, assediata da un governo vergognoso come quello israeliano, contro il quale nessuno ha il coraggio di prendere, dico, non noi,
tac, sanzione,
poveri coglioni,
tac, sanzione,
non noi poveri coglioni, ma io dico puntata, da un punto di vista politico, che non ci sia l'ONU che interviene sulla vergogna di Israele che si perpetra da mezzo
secolo. Israele, segna Israele,
questi inserti sono meravigliosi.
Dunque, Wajib, invito al matrimonio, è la dimostrazione che il cinema palestinese è vivo.
Cammina,
nonostante sia senza mezzi, è vivo. Di Anne-Marie Jassir. Il film è in programmazione tutti i giorni, 18:30, 21:30 fino a mercoledì 2 maggio.
Sono belli i colori della bandiera di Israele.
Israele. Lo Zait, ve l'ho detto, programma Sorrentino al postmodernissimo. Questa settimana troviamo in programmazione Loro One.
Prendendo l'appunto.
Loro One, che è il primo capitolo di questa nuova saga di Star Wars ambientata in Sardegna. Dunque, Loro One, vedremo come sarà Loro Show.
Programmazione tutti i giorni. Incoglionito.
Sì, poi c'è il film di Claire Denis, L'amore secondo Isabelle, con un'Isabelle Huppert stupenda.
Non è Isabelle Huppert, però vabbè.
Ariadne. È Juliette Binoche.
Hai già fatto.
Mi inganna.
È l'unica cosa che ho trovato bella di quel film. Però andiamo avanti.
No, ma io non l'ho visto. Però me ne parlano male. La questione è che lei è stupenda.
No, lei è clamorosa.
Lei è stupenda.
Lei è anche veramente brava.
Punto.
Dopodiché,
no, il cast è importante perché c'è Valeria Bruni Tedeschi, c'è quel porco enorme che è un attore stupendo,
Gérard
Depardieu.
Ah, sì, quello che è!
È una vera faccia di merda, sì. È ingrassato ed è perfetto. Ti mando la foto.
No, tu lo vedi lunedì nella sua bellezza, nel suo splendore, nel coraggio vivente di Olmo, e lo vedi il martedì imbolsito del film di Claire Denis, dici: ma perché Gerardo? Smetti, no? Ti mancano i soldi.
E quando vieni imbottito gli dici:
non ce l'hai più quell'aria da me sento sto cazzo.
Ma perché dice che Gerard Depardieu non gli va proprio benissimo la sua azienda vitivinicola.
Vitivinicola. Vitivinicola.
Che ha a Israele.
Gerard.
Possibile che tu non abbia ancora capito un cazzo di questo lavoro?
Dai.
Perché l'unica cosa seria in Italia è
la ristorazione. Esatto.
Allora andiamo avanti perché ancora in sala c'è Il prigioniero.
Sì, dai, ci
prego. È la terza settimana. Se ve lo siete persi, fate lo sforzo di vederlo perché è un film che merita. Un grandissimo Kinky Look. Un grandissimo Il prigioniero coreano.
Quanto?
Grande, tanto.
Metri 80.
Ai livelli dell'isola, ai livelli dell'arco, ai livelli del Kinky Look, quello
detto
grande.
Detto alla Simone Smith sarebbe Duke Kinky.
In questo studio ho sentito parere discordi. A me è piaciuto molto il film.
No, in realtà, guarda, dico questa cosa perché i coreani. I coreani producono esattamente per questo, e qui si capisce perché lui pronuncia bene.
Lo so, ma io e Matteo lo chiamavamo il Kinky.
I coreani Kinky portano il cognome prima del nome proprio, quindi...
E dunque chi do?
E portano il cognome di uno zio.
Esatto. Ma con loro, quello dello zio.
A caso, scelgono uno zio.
Però ragazzi.
Dunque, io potrei chiamarmi Torre della Giacomo.
Esatto.
Questo è il senso. Detto questo, Fabrizio Ferraro presenta Gli Indesiderati d'Europa, film ne abbiamo parlato prima, ispirato a Walter Benjamin, sul cammino pirenaico che ha visto transfughi e oggi frotte di immigrati che tentano di attraversare, di passare dalla Spagna alla Francia e respinti da queste politiche europee assolutamente scellerate che vanno a passo. Fanno il paio con quella che è la situazione israeliana.
Avanti.
Luca, è un film che ci sentiamo fortemente di consigliare. Come ci sentiamo di consigliare, ma l'ha detto prima il mio amico Rossi, Icaros di Leonor Carabaglio e Matteo Norzi, e soprattutto Interruption, come direste voi, ma Interruption, come posso dire io, di Yorgios Zois, è uno dei classici esempi della Nouvelle Vague greca. Si parla moltissimo della Nouvelle Vague greca, di questa nuova onda cinematografica che nasce appunto con la generazione dei registi anni 80 greci. Questo ne è un rappresentante, è stato alla Settimana della Critica, se non erro, 2-3 anni fa. Il film è rimasto negli scantinati delle distribuzioni, finalmente
questa è merda vecchia.
Torna in sala, le Orestiadi vengono messe in scena in un teatro di Atene, vengono interrotte bruscamente dal pubblico come un atto terroristico, sì. E ribaltano completamente.
È allucinante come film, non si capisce mai dove è la finzione, dove è la verità, è veramente
è una
strano,
gabbia
è ansiolitico.
Assolutamente. In sala il 30 aprile c'è ancora The Story of Norman di Nicola Bedon, che salutiamo e ringraziamo per averci amato tanto, per aver risposto ai nostri inviti più e più volte. Dal 1 maggio troveremo L'Isola dei Cani. Tutto questo per dirvi che cosa? Che il 30 il 30 aprile, ossia il giorno prima dell'uscita in sala dell'Isola dei Cani, la retrospettiva dedicata alla filmografia di Wes Anderson porta al cinema Fantastic Mr. Fox. Dunque, se non avete mai visto la stop motion di Wes Anderson, in due giorni avrete l'occasione, il 30, con Fantastic Mr. Fox, che secondo me è il suo capolavoro.
Beh, è un grandissimo.
Non temo smentite, perché ci sono tanti bei film, però
c'è sta.
Umanamente per me Fantastic rimane una perla nella sua filmografia. E il giorno successivo, appunto, L'Isola dei Cani, non l'ho visto, ha vinto il premio della come miglior regia all'ultima Berlinale, i critici impazziscono per questo film. Se avete la forza, il coraggio, la volontà, l'amore di seguire,
fermate a dormire al post,
ma pure i soldi.
Tra l'altro, sai che è successo che la sera dopo l'evento del Norman, uno si è infraidato e è rimasto a dormire dentro il cinema.
No. Come ai tempi.
Io dico che potrebbero essere anche nervosa.
Vendelo, eh.
Come ai tempi d'oro del Norman, cioè, c'era gente che rimaneva.
Te lo giuro, c'era nascosto sotto le poltrone.
Al Norman c'era.
Un incidente, come posso dire, sta male suo.
No, ma... A Norman c'era gente che usciva il mercoledì quando riaprivano le porte.
Sì, sì, vero, vero. Al Kandinsky c'era la categoria degli armasti dentro, che era gente che non si accorgeva di quando chiudevano e veniva ritrovata l'indomani dormiva.
Che ancora oggi sono gli armasti sotto.
Esatto.
Detto questo, io penso di aver detto tutto. No,
Azzurro,
mi fermo, mi taccio semplicemente consigliandovi di andare anche in multisala se ne avete voglia a vedere The Avengers, che è un film che
la sono stufato un babari.
Oppure se non avete voglia, giustamente, come vi ricorda il professore, se non avete voglia di vedere The Avengers trovate comunque il film di Sorrentino. Voi vi girate, Sorrentino è dietro di voi, andate a Bastia, c'è Sorrentino, andate a Terni, c'è Sorrentino, c'è ovunque.
Sorrentino che se ti sentisse ti direbbe:
ma che cazzo! No, ma poi tra l'altro è bellissima questa cosa.
Paolo, io te voglio bene, Paolo.
Ma non credo, Paolo. Ma non gli vuoi bene.
Le briciole, ricordate degli amici.
Bellissima
che è. Tanto di quelle persone, e sovente se ne trovano, che siccome sono in ritardo mentale, si sono fatte questa strana idea che nessuno ci avrebbe il cuore da ammazzarli de botte.
Questo te lo manda Sorrentino. Va bene, abbiamo finito, e allora un...
Ricordati degli amici, Paolo.
Ricordati degli amici, Paolo. E noi, voi ricordatevi di noi, perché non sappiamo se ci saremo la settimana scorsa. Chissà, la settimana prossima, la settimana scorsa ci saremo sicuro.
Ma come farebbero la radiofonica senza di noi?
Siamo solo 16 minuti in ritardo.
Rossella Biagi, ma come
fare? È meglio. Grazie Rossella di averci voluto bene. E vi ricordiamo che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lupus Ione, poi Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck.
Rossella Biagi, ricordati degli amici.
Ricordati degli amici, ringraziamo Fabrizio Cruciani e Fräulein Rottenweiler. Grazie a Daniele Pampanelli, Andrea Fioravanti, Marco Della Torre e al professore. Finalmente venerdì, noi andiamo a vedere se Radiofonica ci fa chiudere la stagione o no. Vediamo, forse ci saremo la prossima, forse no. Seguiteci su internet. Voi aspettateci, andate a cercare novità su di noi su Facebook, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
C'è vedere Sorrentino!
E beh, minimo!
Perché non finirà, non finirà mai.
Strano sto fatto un babari. Non finirà. Strano sto fatto un babari. Strano sto fatto un babari.
Non finirà, non finirà mai.
A voi a cercarlo riduzione, i vini, i maschere, mica hanno ripescato. Strano sto fatto un babari. Strano sto fatto un babari. Strano sto fatto un babari.